Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Violazione di Alessandra Sarchi, terza puntata. Primo di maggio, una giornata piena di sole, il cielo blu, nell'aria lo scintillio che fa presagire la pericolosità dell'animale uomo sulla terra. Senza aver puntato la sveglia, Primo si era alzato dal letto al sorgere del sole, che si infilava dalla finestra della camera, allargandosi da sotto la persiana sul pavimento. Jenny non era al suo fianco. L'aveva trovata nella stanza delle bambine. Vanessa era arrivata alle 3 di notte, forse spaventata da un incubo. Jenny l'aveva riaccompagnata nel suo letto e lì era rimasta. Dormivano accovacciate, Vanessa quasi nascosta dal corpo della madre. Doveva essere di una scomodità totale dormire a quel modo in così poco spazio. Eppure Jenny non era tornata nel loro letto. Accadeva sempre più spesso negli ultimi tempi. A volte non c'era nemmeno la scusa dei brutti sogni di Vanessa. A parte questo, Primo si sentiva in gran forma. Aveva voglia di fare qualcosa. A pensarci bene, ultimamente era sempre su un'auto tra un cantiere e l'altro. Aveva voglia di appoggiare i piedi a terra e usare le mani. In cucina il tavolo era già stato preparato da Natasha per la colazione. C'erano le tazze, due scatole di biscotti, i cereali e le vitamine di Vanessa, un paio di banane, del succo di frutta. Primo mangiò una fetta di pane spalmato di marmellata di albicocche, fatta da sua madre. 6 ore di cottura della frutta, niente addensanti, poco zucchero aggiunto solo alla fine. Ettolitri di trattamento antiparassitario finché le albicocche se ne stavano sulla pianta. E trangugiò il caffè, come al solito, senza nessun dolcificante. Aveva fretta di uscire. Il mese successivo avrebbero iniziato i lavori al rudere che era stato di proprietà di Masoni. Per anni gli aveva chiesto di acquistarlo. Si trovava appena 1 chilometro dopo la casa venduta ai Donelli. L'edificio, che si diceva fosse lì fin dal Medioevo ed era appartenuto a certi conti o marchesi, era ridotto ad una rovina indegna, infestato dai rovi, con muri fatiscenti e tetto distrutto. Buono solo per i nidi di poiane e barbagianni. C'era da spenderci un mucchio di soldi per recuperarlo, o meglio, per abbatterlo e ricostruirlo da capo, ma erano quasi 1 migliaio di metri quadrati, lottizzabili in una decina di appartamenti. A convincere Masoni era stata un'osservazione buttata lì con noncuranza e malizia quella volta che si erano incontrati per la frana. Primo aveva fatto notare che Masoni aveva occupato, con il suo magazzino per gli attrezzi, parte del terreno demaniale nell'alveo del torrente. Sarebbe bastata una segnalazione alla forestale per recapitargli una bella multa e fargli smantellare il tutto. Ma Primo aveva garantito che non l'avrebbe fatto. almeno finché non era sicuro di avere le spalle coperte su quella piccola, odiosa frana. L'argomento era rispuntato al momento giusto, sempre in quella maniera incidentale e cogente che aveva primo per mettere alle strette l'avversario, quando il vecchio Masoni era andato a ringraziarlo, perché era fatto all'antica, per i lavori eseguiti dagli operai. Primo aveva colto l'occasione, offerta dalle maniere all'antica e dall'ingenuità di Masoni, per riaprire le trattative. Stavolta era lui ad offrire il silenzio, in cambio voleva l'acquisto del rudere.
But sense and worth eternal youth belong to Polly Stewart, a lovely Polly.
Ormai, senza più soldi per far fronte ai pagamenti di multe e nemmeno quasi più per mandare avanti quello che restava di un'azienda agricola che un tempo era stata florida, Masoni aveva ceduto e venduto il rudere, pensando perfino di aver chiuso un affare, perché anche in questo Primo era abile. Grandi anticipi lo facevano sembrare un signore, uno che quasi faceva favori. Poi bisognava inseguirlo per mesi e anni perché saldasse il resto. La strada che partiva dalla casa comprata dai Donelli e fiancheggiava le terre dei Masoni seguiva il precipitarsi del rio nel fiume, 3 chilometri più sotto. Guardiò le circolari rimaste dalla Seconda Guerra Mondiale, ne delimitavano l'inizio e la fine. Ai lati la vegetazione era cresciuta con l'anarchia e l'esuberanza dettate dal bisogno di rinverdire aree saccheggiate durante le guerre e dall'impossibilità delle guardie forestali di governare con i pochi mezzi a disposizione tanto territorio. Un bosco fitto, pieno di fagiani, lepri, cervi, istrici e cinghiali. Ai borghesotti in fuga dalla città, in cerca di verde e di relax campestre, quella selva avrebbe messo paura. Primo sapeva cosa volevano: giardinetti ordinati, siepine di alloro, betulle, aceri, possibilmente qualche pianta esotica. Non quell'intrico di edera che si era divorata ai pioppi sfruttandone l'altezza per arrivare al cielo. Quelle acace selvatiche e spinose, non quelle querce che ci mettevano tutto l'inverno per lasciar cadere le foglie, e nemmeno quei pioppi che con i loro piumini invadevano le case a fine primavera. Era ora di dare una bella sfoltita al bosco. Certo, la forestale avrebbe potuto multarlo, ma se un pezzo di terra era franato e nessuno se ne era accorto, era ragionevole pensare che non avrebbero fatto caso agli alberi tagliati. Se poi qualcuno si fosse preso la briga di andare a denunciarlo, ecologisti alla Mondoverde, passeggiatori della domenica, ciclisti in mountain bike che arrivavano dentro alla tenuta, i soliti invidiosi della fama e della fortuna di Primo Draghi, lui non avrebbe fatto altro che pagare la multa. In fondo, cos'erano poche migliaia di euro di sanzione a paragone dei milioni che avrebbe intascato con quell'operazione immobiliare? Semplice, semplice. Era una giornata perfetta. Festa nazionale, poca gente in giro, niente elicotteri sulla testa. Da solo però non poteva farcela, neanche con l'aiuto delle sue macchine. Per segare le querce centenarie e i pioppi altissimi c'era bisogno di essere in due. Gianni era vecchio per lavori del genere, a quell'ora poi si occupava della mungitura nella stalla e ne avrebbe avuto per un po'. Primo non voleva aspettare troppo. D'accordo fregarsene della forestale, dei ciclisti e degli ecologisti della domenica, ma non ci teneva nemmeno a dare nell'occhio. Prima si faceva e meglio era. Decise che si sarebbe portato dietro John, che aveva l'altezza e la forza giuste. Uscì dalla porta che dava sul cortile e girò intorno dalla parete opposta, dove avevano ricavato l'appartamento destinato alla servitù di casa. Sapeva che Natasha era già sveglia, al lavoro in casa di sua madre, mentre forse il ragazzo era ancora a letto. Cosa faceva in genere a quell'ora? Primo si rese conto che non sapeva nulla o veramente poco di lui. John si muoveva con circospezione. Non ci si accorgeva nemmeno di averlo intorno a casa. Era solo sicuro di trovarlo alle 4 del pomeriggio dai pony, ai quali dava da mangiare e puliva il recinto. La finestra della cucina, l'ambiente a cui si accedeva direttamente dalla porta, era illuminata e senza tende. Si vedeva benissimo cosa c'era dentro. John era vestito. Stava seduto sul divano letto, rifatto. Tra le mani teneva un libro che dalla copertina Primo indovinò essere l'Enciclopedia di cavalli di Teresa. Alle orecchie le cuffiette dell'iPod color ciclamino. Anche questo di Teresa.
Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città. Incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè. Fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là. Vorrei girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità, vorrei seguire ogni battito del mio cuore, capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove, da dove viene ogni tanto questo strano dolore, vorrei capire insomma che cos'è l'amore, dov'è che si prende, dov'è che si dà.
La vista lo fece imbestialire. Più tardi era il caso che spiegasse un paio di regole base a sua figlia, che era tanto bella e intelligente, ma anche, come tutte le ragazze, una grandissima oca. Quanto a John, gli avrebbe spezzato la schiena a furia di fargli segare alberi. Gli sarebbe passata la voglia di ascoltare musica e perdere tempo con i libri di sua figlia. Diede un colpo secco contro il vetro. John sussultò, si tolse le cuffie, infilò l'iPod in tasca ed andò alla finestra. «Visto che sei in piedi presto, vieni con me, c'è un lavoro da fare». John annuì, si infilò le scarpe da ginnastica che teneva di fianco alla porta d'ingresso ed uscì. Era una giornata magnifica, già piena di luce. C'era quella pace dei giorni festivi, quando la gente indugia nei letti e nelle case e non ha bisogno di precipitarsi in auto su una strada. John sperò che non si trattasse di un'altra frana e seguì primo nella rimessa degli attrezzi, dove lo vide esitare tra due macchine di dimensioni e potenza diversa, un Bobcat o una ruspa più grande. La prima gli avrebbe consentito movimenti più rapidi nell'intrico del bosco, l'altra aveva la forza di sradicare ed abbattere anche gli alberi più grossi. Spegnendo la quarta sigaretta del giorno sotto la punta dello stivale, primo scelse la ruspa, caricò nell'abitacolo due seghe elettriche, un'accetta grande ed una piccola. Salì in cima e ordinò a John di mettersi al suo fianco. In un attimo furono in mezzo alla valle. Le curve della strada sterrata esasperavano il rumore del mezzo. Non si capiva più niente, ma a John andava bene, così almeno non doveva sostenere nessuna conversazione. Meglio essere aggrediti dal rumore che dalle domande di primo. Stava zitto e continuava a chiedersi cosa stessero andando a fare. Passarono davanti alla casa dei Donelli, le finestre erano aperte e c'era una macchina nel cortile. Era il giorno del trasloco. Più tardi avrebbero cercato di passare a salutare Filippo. Dopo la casa dei Donelli, la strada diventava un sentiero pieno di buche e si inoltrava subito in una fitta vegetazione. La pesantezza della ruspa e i cingoli delle grosse ruote sollevavano una polvere fine e bianca che brulicava nell'aria. Una nube di minute particelle illuminate li avvolse nell'oscurità di rami e foglie. Si fermarono poco dopo. Primo saltò a terra. «Scendi!» ordinò a John, che si guardò intorno. L'atmosfera era intima, sospesa ed inquietante. Con la macchina spenta non c'era nemmeno più la scusa del rumore per non parlarsi. John prese coraggio. «Cosa siamo venuti a fare?» «Sai usarla, una motosega?» Primo gli indicò uno dei grossi arnesi che aveva messo nella cassetta dietro. «Potresti partire con i pioppi, che hanno il tronco più tenero e vengono giù meglio. Occhio a non tirartelo in testa!» John guardò Primo che si dirigeva verso un albero cresciuto proprio quasi dentro il torrente. Un pioppo grande, con il fusto lucido e bianco come la luna. John non lo seguì, rimase lì, dov'era. «Ti faccio vedere come si mette in moto e si regola la velocità. Vedi di non romperlo. I tuoi connazionali mi hanno già fatto fuori un bel po' di attrezzi». «È un pioppo. Sai distinguerlo da una quercia, o da un olmo?» John continuava a stare fermo sui propri piedi, le mani lungo i fianchi. Un'aria di incredulità gli percorreva il volto pallido. «Perché dobbiamo tagliare un albero?» Primo lo guardò come si guardano gli sciocchi. Il neo scuro gli pulsava ritmicamente sulla parte destra del mento. «Mica solo uno ne tagliamo. Da qui fino al fiume voglio fare piazza pulita. Aria, aria ci vuole. Muoviti e spostati non appena vedi il fusto oscillare. John, invece che prendere in mano la sega elettrica, indietreggiò di qualche passo, scosse la testa dicendo: «Ma è permesso tagliare gli alberi sul fiume?» Primo non credeva alle sue orecchie. Quello sbarbato rumeno clandestino mangiapane a tradimento voleva fargli la lezione. «Non sono fatti tuoi, sei qui per lavorare!» «Proprio tu parli di permessi!» gli ringhiò contro. John non si mosse e non c'era timore nella sua voce quando ripeté: «Lo Stato lascia tagliare tutti questi alberi!» A quel punto, Primo fece cadere la sega che teneva inutilmente in mano. Avanzò di due passi verso di lui, come un cinghiale che sta per caricare. Poi si fermò. Puntò le mani sui fianchi e urlò: «Senti, cretino, qui comando io e non sarai certo tu a venirmi a dire cosa devo o non devo fare. Cosa ne sai tu dello Stato? Ti dico questo, fanculo lo Stato italiano. Fanculo te e tutti quelli come te. Io faccio quello che mi pare, chiaro? E tu fai quello che dico io». John ebbe un momento di esitazione, un leggero movimento all'indietro. Una poiana era passata sopra le loro teste con un gran fruscio di ali. Una piuma ed un ramoscello erano caduti proprio dietro la spalla di Primo. Probabilmente stava facendo il nido. John si riprese, guardò in faccia Primo e si sentì invadere da un'ostinazione orgogliosa. «No, io non faccio quello che dici tu. Se ti scoprono, tu paghi solo la multa. Io, invece, sono finito». Non riuscì a terminare il discorso perché vede Primo che gli si avvicinava. Indietreggiò di alcuni passi. Dalle tasche gli penzolavano le cuffiette dell'iPod. Primo si accese ancora di più. Sua figlia era un'ingenua e quel rumeno un approfittatore. Adesso avrebbe sistemato lui le cose. Gli sferrò un pugno in piena faccia. John barcollò. «Così hai capito!» John fece uno scatto e si mise a correre verso l'uscita del bosco. La pressione che sentiva nei polmoni si scaricava direttamente nelle gambe e nei piedi. La terra gli scivolava sotto, gli alberi sembravano correre insieme a lui, con le foglie e le radici e i sassi che sollevava. Passò davanti alla casa dei Donnelli. Linda stava indicando ai facchini appena arrivati col primo tir di mobili dove sistemare il carico. Intravide John con la coda dell'occhio, alzò una mano per salutarlo, lo chiamò, ma non ebbe risposta. Si fece più avanti verso il torrente per vedere meglio. Il ragazzo continuava a correre, saltava tra i cespugli, sembrava una bestia stranata. Da cosa scappava? Dopo qualche minuto il rumore della ruspa si unì a quello dei facchini che smontavano e trascinavano dal cortile all'ingresso mobili e scatoloni. Nero in faccia, Primo balzò dalla ruspa e senza tanti preamboli le chiese: «Hai visto quel delinquente di un rumeno?» Linda balbettò qualcosa come: «Sì!» Poi, subito dopo, pentendosi: «Ma non sono sicura che fosse proprio lui.
Se lo prendo, l'ammazzo!
Risalì sulla ruspa e ripartì, sollevando un polverone bianco in mezzo al rumore. Uno dei facchini scosse la testa imprecando contro lo sporco che gli era arrivato in faccia. Un altro disse: «Siamo nel Far West qui!» Linda non era ben sicura di quello che aveva appena visto e sentito. Entrò in casa, dove il viavai dei traslocatori stava producendo una mappa di pedate sul pavimento, oltre alle ammaccature ai mobili che lei sentiva come ferite sulla propria pelle. Alberto era alle prese con l'elettricista e la connessione internet al piano di sopra. Linda lo tirò da una parte in corridoio e gli raccontò la scena che si era appena svolta in cortile. «Pensi che John abbia combinato un guaio? L'ho chiamato, ma non si è fermato. Credo che dovresti fare un salto su alla Villa dei Draghi. Ho paura. Primo aveva una faccia disumana».
Gli piace fare della scena.
Ha detto che lo vuole ammazzare.
Esageri, dai. Si sa che è un caratteriale.
Non vorrei peggiorare la situazione mettendomi in mezzo. Proprio in quel momento era entrato nel cortile l'altro camion del trasloco. Da sotto arrivava la voce del caposquadra che chiedeva indicazioni ad Alberto. C'erano da spostare lampade e scrivanie. Non sapevano dove mettere il frigo e il tavolo della cucina. Linda sbuffò. Le lampade voleva spostarle lei, di persona. Avevano fatto già abbastanza danni.
Freedom's light might shine for the foggy too.